agitanti, gente diversamente agile che muove mente, corpo e spirito. Una trasmissione a cura di Giulia Riva.
Buon pomeriggio, agitanti del mio cuore. Io ancora non ci credo che tra 4 giorni la bandiera con gli agitos sventolerà sulla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Parigi. Sempre meno, noi ci siamo. Giulia Riva al microfono per voi nella prossima mezz'ora per l'ormai 26esima puntata del magazine paralimpico per gente che muove mente, corpo e spirito. Parigi è alle porte, la Paralimpiade numero 17 è alle porte e sarà una Paralimpiade a cui arriveremo con la squadra più numerosa di sempre, 141 gli atleti, con un ottimo equilibrio di genere a questo giro, 70 donne, 71 gli uomini e parecchi esordienti, quasi 4 su 10. Provare a dare il giusto peso alle cose, oggi al telefono con noi c'è un collega, Claudio Arrigoni, che le Paralimpiadi estive o invernali che siano le segue da sempre o quasi e che a Parigi commenterà da vicino per la RAI e per il Corriere della Sera appunto le gare. La prima domanda per lui è: che team sarà quello azzurro? Ascoltiamolo.
Sarà una squadra bellissima sotto tanti punti di vista, come hai già sottolineato tu, questa parità di genere è importante secondo me, è un bel segnale che viene dato a tutto il movimento non solo paralimpico, ma poi è una squadra con tanti giovani, come hai detto, tanti esordienti, ma anche tanti giovani che sono già esperti. Perché se penso alla nazionale di nuoto, che poi è la nazionale più forte del mondo, che tu conosci molto molto da vicino, visto che insomma sei una di quelle che il nuoto lo frequenta e lo frequenta ad altissimi livelli, ecco, se penso a quella squadra abbiamo dei fenomeni assoluti mondiali che sono davvero giovanissimi. Se penso al più forte probabilmente nuotatore paralimpico che c'è oggi al mondo, che è Simone Barlam, è un atleta già esperto che può fare un po' da chioccia agli altri, ma è un atleta giovane che ha davanti almeno un'altra paralimpiade, se non due. E poi è una squadra vero può regalarci tante soddisfazioni in tanti sport diversi. Noi siamo presenti in 17 sport e anche questo è un altro bel record. E in tanti di questi sport siamo all'eccellenza assoluta, sto riferendomi in particolare all'atletica, all'equitazione, al tiro con l'arco, al tennis tavolo, al paraciclismo che è cresciuto tantissimo, in particolare grazie alla spinta che ha dato Alex Zanardi, ma che è cresciuto non solo nel handbike ma in tutte le discipline. Quindi una bella squadra per una Paralimpiade che speriamo sia talmente bella da superare quella che è stata e che è considerata la più bella Paralimpiade di sempre, e cioè Londra 2012.
Ma bando alla scaramanzia, se dovessi puntare su qualcuno in particolare, chi sarebbe?
Beh, sicuramente la persona che ho già citato, Simone Barlam, ma moltissimi degli atleti del nuoto. Se devo fare due nomi, faccio appunto quello di Simone, quello di Carlotta Gilli, che sono due atleti di riferimento mondiale. Poi nell'atletica Assunta Legnante, Onei Tapia che torna, che è tornato ad altissimi livelli, e poi le nostre ragazze, le tre meravigliose atlete sprinter amputate, Ambra Sabatini, Martina Caironi, Monica Contraffatto, fra l'altro sono talmente vicine che oggi non mi sentirei di fare un pronostico vince una, vince l'altra, anche se chiaramente Ambra Sabatini è la favorita perché ha il record del mondo, ma non mi sentirei veramente di puntare su nessuna. E poi abbiamo quello che secondo me sarà la grandissima sorpresa di questa Paralimpiade, più che una sorpresa, una conferma, perché ha già vinto due medaglie d'oro ai mondiali dello scorso anno a Parigi, cioè Maxelle Amoumane, che ha vinto i 100 e i 200 metri amputato di gamba sotto il ginocchio. E Maxelle sarà veramente l'uomo più veloce del mondo dell'atletica. Poi l'equitazione con Sara Morganti, che tende probabilmente in questa che potrebbe essere la sua ultima Paralimpiade a confermarsi come la migliore nel paradressage. Il tiro con l'arco c'è Elisabetta Minino, che è un'atleta talmente forte che potrebbe entrare nella nazionale olimpica e non soltanto quella paralimpica. Elisabetta qui un po' mi sbilancio, ma è molto vicina all'oro e quindi insomma potrebbe regalarci delle soddisfazioni meravigliose. Nel tiro a segno c'è Andrea Liverani, che vuole migliorare quel bronzo che gli è scappato di un attimo, di salire su un gradino più alto del podio e di fare la finale a Tokyo. Quindi insomma i nomi Giada Rossi nel tennis tavolo, e in particolare in coppia con Michela Brunelli, loro sono una coppia fortissima, hanno vinto già diverse tappe delle World Series meravigliose. Giada può vincere sia nell'individuale ma anche appunto in squadre con Michela. Io quando parlo di vincere, poi per me quando si arriva alla Paralimpiade salire sul podio è una vittoria, e abbiamo visto che anche il quarto posto all'Olimpiadi conta molto, tanto che il Presidente della Repubblica, che poi sarà alla cerimonia di apertura, riceverà non soltanto i medagliati ma anche coloro che si sono classificati alla quarta posizione sia delle Olimpiadi che delle Paralimpiadi.
Ha scelto di convocare sì anche le medaglie di legno. C'è da dire che siamo talmente abituati a vedere persone che fanno, atleti e atlete che fanno il loro lavoro, il loro sport talmente bene che sembra quasi facile, ma facile non è, quindi un quarto posto è tutt'altro che facile.
Hai ragione su questo, Giulia. Ti aggiungo solo che molto spesso noi ci dimentichiamo quello che tu hai appena detto, ci dimentichiamo gli sforzi, l'impegno, il sacrificio per magari una medaglia che sfugge di un niente, ma veramente di un niente. E quindi è come averla, non è vero, è facile da dirlo per me che commento, per te un po' meno che invece frequenti comunque i palcoscenici sportivi e anche ad alti livelli, tu lo puoi vivere. Però credo che dobbiamo imparare a celebrare anche coloro che arrivano un attimo dietro, ma anche coloro che sono sconfitti, perché l'elogio della sconfitta alcune volte è importante, perché poi è dalla sconfitta che nascono le vittorie.
Dicevamo che per noi ci saranno tantissimi esordienti, più di 50. Tra di loro c'è qualcuno in particolare da tenere d'occhio?
Mi piace pensare a Fabio Buttazzini. Fabio è un ragazzo molto giovane della Pola Varese, che è una delle squadre, delle società di riferimento in Italia per quanto riguarda il mondo paralimpico. E Fabio ha già vinto una medaglia d'argento dietro a Maxelle l'anno scorso ai mondiali di Parigi, anche lui è uno sprinter amputato di gamba, e sarebbe davvero molto bello se riuscisse a confermare quella medaglia, ma al di là di questo se riuscisse ad arrivare almeno vicino a Maxelle.
A livello di regole e di discipline c'è qualche novità?
Mi piace sempre sottolineare il fatto che nello sport paralimpico gli sport di squadra permettono a tutti coloro che anche hanno una disabilità più grave o anche delle capacità magari meno accentuate rispetto ad altri, debbano comunque non solo far parte della squadra ma anche entrare in campo e giocare grazie a un sistema di punteggi. Questo credo sia una bellissima caratteristica dello sport paralimpico che va messa sicuramente in luce. So che tu lo fai, ma credo che ripeterlo sia importante, ripetita in questo caso Juvent tanto. E poi se vogliamo far rientrare nell'aspetto un po' nuovo delle regole, l'Italia presenta la prima atleta transgender a partecipare a una Paralimpiade, la prima atleta transgender al mondo, che è Valentina Petrillo.
E stavo appunto per chiederti.
Ok, no, perché rientra nel regolamento, rientra nelle regole. Alcune pensano, ma è una forzatura. No, è nelle regole oggi. Poi sicuramente la questione farà discutere, sicuramente abbiamo bisogno di capire un po' una situazione che in questi anni è cresciuta molto rispetto al passato, però è tutto all'interno delle regole e quindi dobbiamo evitare delle polemiche che sono soltanto inutili.
Siccome è una decisione che sta già facendo discutere, ci aiuti un po' a capire meglio, nel senso, Valentina Petrillo appunto è una nostra atleta, è una corridrice ipovedente che si appresta a correre i 200 metri, quindi la gara che era di Pietro Mennea, e anche i 400, e a fare la storia in quanto prima atleta trans a gareggiare a una Paralimpiade. Qual è il contesto? Come funziona?
Ma molto semplicemente, in passato c'erano delle indicazioni che dava il Comitato Olimpico Internazionale, il CIO, che nel 2016 diede un certo livello di testosterone all'interno del corpo, per cui anche atlete con identità di genere diversa da quella del sesso biologico assegnato alla nascita potessero partecipare, nel senso che si riconosceva l'identità di genere. Poi nel 2021 il CIO ha modificato queste indicazioni dicendo non c'è più questa soglia che allora era di 10 nanomoli per litro, non c'è più questa soglia e sarebbe una discriminazione. Quindi l'indicazione che diamo noi, che dà il CIO, è quella di non fare discriminazione e riconoscere l'identità di genere, però lasciamo alle federazioni internazionali la possibilità di poter decidere se questo possa essere un, loro lo chiamano unfair, un vantaggio sleale nei confronti delle altre partecipanti. Quindi a livello olimpico questa è l'indicazione che è stata recepita dal Comitato Paralimpico Internazionale e quindi conta l'identità di genere. Le variazioni olimpiche, alcune hanno fatto una scelta, per esempio World Athletics ha detto partecipano solo coloro che hanno iniziato questo periodo di transizione prima della pubertà, sostanzialmente prima degli 11-12 anni, quindi eliminando sostanzialmente tutti coloro che, perché è una regola che a parte che in alcuni paesi non è neanche possibile, ma che comunque in questo periodo non potrebbe essere soddisfatta. Le federazioni invece paralimpiche, anche su indicazione del Comitato Paralimpico Internazionale e di quelli nazionali, hanno deciso di fare in modo che si contasse sostanzialmente l'identità di genere, e quindi Valentina Petrillo rientra in queste regole che oggi sono date dal Comitato Paralimpico Internazionale e da World Parathletics, appunto non segue in questo caso World Athletics. Secondo me finché non abbiamo delle indicazioni certe da parte della scienza, oggi non ci sono, ma anche una questione etica che noi dobbiamo cercare di affrontare, il senso è che tipo di società poi, perché lo sport si riflette nella società e la società si riflette nello sport, che tipo di società andiamo incontro, quindi dobbiamo riflettere naturalmente anche su questi temi ed è giusto farlo. Secondo me oggi credo che l'indicazione bella che viene dal movimento paralimpico è la non esclusione. Teniamo presente che stiamo parlando in questo caso di una atleta al mondo, alle Olimpiadi non c'è stata nessuna atleta, mentre l'unica è stata a Tokyo, Lorena Hubbard, una neozelandese nel sollevamento pesi, che fra l'altro non ha neanche raggiunto la finale. Quindi stiamo parlando delle ultime tre edizioni fra Olimpiadi e Paralimpiadi estive, stiamo parlando di due atlete su 12.000-11.000 atleti olimpici per due fa 22.000 e su 400 atleti paralimpici per fa 8.000, quindi è giusto rifletterci, ma teniamo presente anche quella che è l'entità del fenomeno.
Claudio, mi permetto di riassumere un po' quello che hai appena detto perché è saltata un po' la linea. Ci dicevi che è un fenomeno importante su cui bisogna riflettere, ma bisogna anche dargli in qualche modo il giusto peso a livello numerico, perché Valentina Petrillo è la prima per quanto riguarda le Paralimpiadi. All'interno delle ultime Olimpiadi non ci sono state atlete transgender, mentre per trovare la prima atleta transgender olimpica dobbiamo andare a Tokyo 2020, dove Lorela Bard, la neozelandese dei pesi, si era qualificata ma poi appunto non è arrivata in finale. Quindi parliamo di tre atlete spalmate su tre edizioni tra Olimpiadi e Paralimpiadi, e su una totale di atleti potenziali, anzi di atleti qualificati agli eventi, intorno alle 30.000 persone, 30.000 atleti. C'è uno slogan che rimbalza anche sui social in questi giorni, che è: io non parteciperò alle Paralimpiadi di Parigi 2024, gareggerò. È uno slogan che è stato abbracciato anche da nostre grandi atlete, penso alla portabandiera Ambra Sabatini o a Bebe Vio. A riconferma, come se ce ne fosse bisogno, che le parole sono importanti, le sfumature contano e come si racconta qualcosa può fare una differenza grossissima anche nello sport, soprattutto se vede coinvolte atlete e atleti con disabilità. Tu che segui da vicino questo mondo da decenni, come lo hai visto cambiare dal punto di vista comunicativo e cosa resta da fare, ti chiederei.
Resta da fare sicuramente tantissimo, su questo potremmo aprire. Come è cambiato? Guarda, già lo slogan tu hai spiegato adesso, che secondo me è molto bello, no? Io sono lì, non sono lì per, si gioca naturalmente sul concetto di to play, giocare, e to compete, competere. Quindi stiamo riferendoci comunque alle lingue anglosassone occidentali, poi non sappiamo per quanto riguarda le lingue che sono dall'Africa all'Asia come possa essere recepito, ma in questo caso l'idea è siamo atleti ad altissimi livelli, anche prestazionali. Ecco, questo secondo me è un po' stato il cammino che è stato fatto in questi anni, il passare da uno sport che era considerato ed è considerato anche adesso, e giustamente, sicuramente uno sport terapia, il movimento paralimpico è nato per quello e deve continuare ad avere naturalmente questa funzione, ma che nel tempo si è trasformato in sport e prestazioni tout court. Quindi il cammino non è stato semplice, è stato anche lungo, e nel tempo credo che sia migliorato anche il messaggio. Il pensare che la Paralimpiade avrà come rete principale, dove verrà trasmesso in Italia, Rai 2, cioè una delle reti generaliste più importanti che ci siano, già dimostra il bel cammino che è stato fatto.
Hai un motto?
Ce n'è uno che ricordo, non so neanche in che edizione è stato lanciato la Paralimpiade, che era Sport doesn't care, cioè lo sport non interessa. Ed è questo, è bellissimo secondo me, cioè lo sport non interessa la condizione in cui sei, tu devi gareggiare, se possibile vincere, ma non è quello la cosa più importante, ma devi impegnarti per farlo. Sport doesn't care sempre, quindi allo sport non interessa.
A questo punto ti chiedo una canzone che da condividere con noi.
Se dobbiamo scegliere una, ti dico True Colors, perché è la canzone che più esprime la forza e il messaggio forte che dà il movimento paralimpico, cioè non guardare a come sei, perché comunque sei bello o bella, i tuoi colori veri sono quelli, e l'altra che rimane nel cuore di tutti i paralimpici, perché poi la cerimonia di chiusura di Londra 2012 è tutta Londra 2012 è stata, insomma, sotto quella canzone, che è Paradise dei Coldplay, che hanno cantato nella cerimonia di chiusura in maniera straordinaria, facendola diventare la più bella e grande festa che c'è stata sotto il cielo paralimpico.
Confido che Cyndi Lauper non me ne vorrà per aver scelto questa versione, questa cover di Phil Collins di True Colors anziché la sua versione originale, insomma.
True colors, and that's why I love you.
E sulle note di True Colors, con l'augurio a tutti di riuscire a mostrare i propri veri colori, io passo ancora una volta la palla e la parola ad Andrea Prandini, che continua ad accompagnarci in una ricostruzione di quella che è la storia delle Paralimpiadi, e oggi ci porta innanzitutto in Unione Sovietica.
Non ci sono invalidi in Unione Sovietica. Questa pare sia stata la surreale risposta che diedero i sovietici quando nel 1980 gli fu chiesto se volessero organizzare le Paralimpiadi insieme alle Olimpiadi di Mosca. I Giochi Paralimpici invece si tennero ad Arne, nei Paesi Bassi, e furono le prime a cui parteciparono anche atleti con paralisi cerebrale. Furono anche le prime a riscuotere attenzione anche oltre agli appassionati di sport e gli interessati al movimento paralimpico. Merito, si fa per dire, della lunga polemica sulla partecipazione del Sudafrica, alla fine escluso anche dalle Paralimpiadi come sanzione per il regime di apartheid, bene o male purché se ne parli, come si dice. Nel 1984 doppio appuntamento paralimpico. New York ospita le gare di amputati, non vedenti e atleti con cerebrolesioni, che sfilano all'apertura davanti a 80.000 spettatori e al presidente Ronald Reagan. Mentre i paraplegici tornano un'ultima volta a Stoke Mandeville, dove tutto era cominciato. È l'ultima volta che le organizzazioni che rappresentano le varie disabilità si muovono in ordine sparso. Sì, perché mentre gli atleti si impegnano sulle piste, le pedane e le piscine dei giochi, a Stoke Mandeville 1984, tra l'altro, le prime medaglie d'oro nel nuoto dell'attuale presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, le varie associazioni passano il decennio a coordinarsi sempre meglio. Nel 1982 le organizzazioni di paralisi cerebrale, non vedenti, amputati e tetraplegici creano un primo comitato unitario per coordinare le manifestazioni sportive per disabili, a cui pochi anni dopo si unisce quella per le disabilità intellettive. Nel 1989 viene fondato il Comitato Paralimpico Internazionale, che però, ancora prima di nascere ufficialmente, aveva portato a una svolta storica l'anno prima. 15 ottobre 1988. Siamo a Seul, in Corea del Sud. Si sono da poco chiusi i giochi della 14ª Olimpiade. Nello stadio olimpico di Seul, lo stesso dove un mese prima avevano sfilato gli atleti normodotati, davanti agli spalti affollati di spettatori, passano 3057 atleti paralimpici da 61 nazioni. Tra queste, l'Unione Sovietica, nella sua prima e ultima Paralimpiade estiva, oltre a quella invernale dello stesso anno. Si trattò delle prime vere Paralimpiadi con questo nome, tenute nella stessa città dei Giochi Olimpici, col contributo del Comitato Olimpico Internazionale e potendo appoggiarsi le sue risorse in termini di volontari, logistica, protocolli e tutto il necessario. A questi giochi fecero il loro esordio il simbolo e la bandiera paralimpici. Non erano ancora quelle che conosciamo. Ispirate dal paese ospitante, erano cinque pa, tradizionale simbolo coreano a forma di goccia orizzontale, disposti e colorati come i cinque cerchi della bandiera olimpica. Per evitare confusione, si passò poi a usarne solo tre, uno verde, uno rosso e uno blu, come i colori più usati dalle nazioni del mondo, e a simboleggiare il motto paralimpico, mente, corpo e spirito. Si dovrà aspettare il 2003 per veder sventolare i tre agitos attuali, le tre mezzelune sempre in verde, blu e rosso, che secondo il Comitato Paralimpico Internazionale simboleggiano come gli atleti ispirino il mondo con le loro imprese, muovendosi sempre avanti e non arrendendosi mai. Nel 2003 cambia anche il motto nell'attuale Spirito in Movimento. Si decise però di considerare quelli di Seul come gli ottavi giochi paralimpici, retrodatando l'origine della manifestazione a Roma 1960. Da allora, Olimpiadi e Paralimpiadi non sarebbero mai più state in due città diverse. Barcellona 1992 è un ulteriore passo avanti per un rapporto paritario tra Olimpiadi e Paralimpiadi. La città catalana si candidò direttamente per ospitare entrambe, organizzandole poi insieme sotto lo stesso comitato. Quindi, sia gli impianti sia il villaggio olimpico furono progettati fin dall'inizio per essere accessibili anche agli atleti con disabilità. Fu anche l'ultima volta in cui le Paralimpiadi estive e invernali, così come quelle dei normodotati, si tennero nello stesso anno. Dalle prossime edizioni ci sarebbero stato lo sfasamento di 2 anni ancora attuale. E quindi il 1992 fu l'unico anno delle 3 Paralimpiadi. Oltre a quelle estive a Barcellona e a quelle invernali ad Albertville, ci furono a Madrid i giochi paralimpici per persone con disabilità intellettive, con il riconoscimento del Comitato Paralimpico Internazionale. Ad Atlanta 1996, invece, gli atleti con disabilità intellettive parteciparono per la prima volta direttamente alle Paralimpiadi.
Ed è proprio da Atlanta 96 che le gare paralimpiche cominciano a essere mostrate in TV, almeno negli Stati Uniti. A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Per seguire qualche competizione in diretta sul piccolo schermo in Italia bisognerà aspettare Torino 2006, quindi le Paralimpiadi invernali, e per questo motivo è importante che quest'anno per la prima volta i 549 eventi medaglia paralimpici di Parigi 2024 saranno mostrati per intero o quasi sulla TV pubblica dal 28 agosto all'8 settembre. Rai 2 diventerà rete paralimpica. Chissà, questa è la mia speranza, spero non troppo naive, che qualche ragazza o qualche ragazzo con disabilità non si riveda negli atleti sullo schermo e non decida di provare in prima persona. L'appuntamento settimanale di Agitanti continua, ovviamente racconteremo Parigi 2024 fino alla fine, ma nel caso in cui la mia voce non vi abbia ancora stancato e vogliate vedere anche la mia brutta faccia, ci sarò anch'io la sera su Rai 2 a raccontare un po' le giornate di gara. Intanto a sabato prossimo, sempre ad Agitanti e sempre su Radio Popolare. Buona prima settimana paralimpica, ciao! Broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won.